Bene, buonasera a tutti.
Buonasera.
Benvenuti a questo terzo e ultimo incontro di questa serie di formazione per adulti. Il tema di questa sera è un tema, grazie. È un tema anche questo interessante perché è il tema di fine vita. Non dico che tutti siamo in gioco, però tutti saremo in gioco su questo tema. E quindi vuol dire che qualche ragionamento sarà meglio continuare a farlo. Ringrazio Don Aristide, anche perché stasera arriva dalle montagne, ha lavorato tutto oggi, mi arriva da Luinese e quindi penso che la stanchezza per lui sia, però come sempre ci aiuterà e noi lo aiuteremo con le domande a non andare a casa tardi.
Buonasera a tutti, e immagino che anche voi oggi abbiate avuto da fare, quindi non ho lavorato più di voi, ho lavorato intensamente, ma come voi. Ecco qui il tema della serata. Vorrei iniziare proponendo quello che chiamano uno status questionis, cioè lo stato della questione. Lo designiamo come? A partire dal dilemma di sempre, cioè la fine della vita terrena è inevitabile e interroga da sempre i cosiddetti mortali, anticamente così gli uomini si definivano per differenza dagli dèi, circa il modo migliore di morire, dato che si deve, qual è il modo migliore? Il modo migliore è quello che evita una mala morte, nella lingua greca disthanasia, e invece vivendo una buona morte. La parola eutanasia di per sé vuol proprio dire questo, buona morte, cioè una morte che sia vissuta non in preda a sofferenze insopportabili, al culmine anche di una vita ben vissuta. Questo era l'ideale che anticamente gli uomini coltivavano. Ora, oggi, questo dilemma di sempre, da sempre gli uomini e le donne si interrogano sul modo migliore di morire, oggi gli interrogativi di fine vita assumono un rilievo inedito, come non prima. Perché? Perché il progresso delle tecnoscienze biomediche, la capacità della scienza e della tecnica di intervenire nell'ambito della biomedicina, e l'incremento del biopotere, cioè il potere sulla vita, bios, nella lingua greca, date queste potenzialità tecnoscientifiche, è decisamente aumentato. Ora, il biopotere che cosa consente? Di dilatare il tempo di fine vita. Pensate a quanto l'attesa di vita, perlomeno nel nostro mondo occidentale, perché il discorso andrebbe riferito sempre, non meno ci sono sul pianeta differenze molto consistenti. Questo peraltro porrebbe un problema di giustizia, Cioè quante risorse vengono dedicate agli uomini che abitano una certa parte del mondo, in altre parti del mondo forse non hanno neanche quelle cure che per noi sono normali, l'aspirina, per intenderci. Ma torniamo a questo discorso. Il potere sulla vita biologica consente di dilatare il tempo di fine vita, aumentando la quantità, appunto, dicevo, l'attesa di vita oggi è di 84 anni, mi sembra, adesso non so bene, le donne sono sempre un po' più avanti perché campano di più, come si dice, ma in sostanza, se sono tornate indietro di 50 anni, l'attesa di vita cala di quasi due decenni, per avere un'idea. Cioè arrivare a 64-65 anni mediamente era già una buona età. Oggi uno si attende ormai i 90, ecco come limite, no? Ma questo incide sulla qualità della vita. È vero che si aumenta il tempo, ma è anche vero che si è molto più medicalizzati. Se noi dovessimo far sparire tutti i farmaci che, non so, da una certa tempo, dai 40 anni in poi si prendono, potete immaginare come la vita sarebbe decisamente più limitata. Allora, l'aumento della vita è apprezzato dai difensori della sacralità della vita fisica, i quali sostengono che vada conservata il più possibile facendo tutto il possibile. È un valore fondamentale, quindi dobbiamo preservarla. Voi capite che per oggi possibile è quanto mai dilatato. Pensate, per avere un'idea, agli stati cosiddetti vegetativi persistenti, cioè le persone che privi di coscienza continuano a vivere, come si dice, no? Era impensabile questo solo qualche tempo fa. E quindi il possibile, voi capite, che è molto oggi aumentato. Dall'altra parte, ho prospettato un po' le due polarità, l'incidenza sulla vita, il fatto che sì, si può aumentare, ma le condizioni di vita possono deteriorarsi, è temuta dai paladini della qualità della vita fisica, i quali ritengono che quando dovesse essere gravemente compromessa è bene terminarla. Sono un po' i due schieramenti, ho forzato un attimino, ma in sostanza possiamo ritrovare queste posizioni all'interno delle società che discutono questi. I difensori della sacralità della vita, bisogna fare tutto il possibile, corrono il rischio dell'accanimento terapeutico. Che cosa si intende? Qui cito qualche documento della Chiesa da cui ho tratto indicazioni. Per accanimento terapeutico si intendono quei trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza alcun beneficio per il paziente. La parola è molto accanimento, dà proprio l'idea, qualcuno preferisce parlare di esubero terapeutico, cioè insomma un eccesso di cure perché non vi è più corrispondenza con l'obiettivo di guarire e anche di far beneficio al paziente. I paladini della qualità della vita, altro polo, rivendicano il diritto all'eutanasia. Ecco, che cosa si intende per eutanasia? Un'azione, somministro qualcosa, o un'omissione, non somministro qualcosa, che di natura sua o nelle intenzioni procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore. Ora, la decisione sul fine vita, come si prospetta? I difensori della sacralità della vita, coloro che dicono si faccia tutto il possibile, delegano le scelte alla tecnica biomedica. Che cosa si è in grado di fare? Tutto quello che si è in grado di fare lo si faccia. I paladini della qualità della vita riservano le scelte di fine vita alla sola libertà individuale. Ciascuno decide qual è il momento in cui sottrarsi a cure che vengono ritenute eccessive. Come vi dicevo, un po' forzato le posizioni, ma penso siano abbastanza rispondenti a quello che sentiamo discutere. Ecco, prospettato lo stato della questione, vorrei adesso con voi considerare quali criteri la Chiesa, nella sua ufficialità, ci riferiamo come sempre all'insegnamento di chi ha l'autorità della Chiesa Cattolica, il Papa e i Vescovi, quali criteri offre per muoversi dentro questa situazione. Anzitutto, la rinuncia all'accanimento terapeutico, l'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima, in sostanza è consentita. In tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico. Non si vuole procurare la morte, si accetta di non poterla impedire. Mi sembra, se poi c'è qualcosa di non chiaro ci torniamo su magari dopo un attimo. D'altra parte, la Chiesa, nel suo insegnamento, rifiuta anche la posizione eutanasica. Un'azione connessione che da sé o intenzionalmente provoca la morte per togliere il dolore costituisce un'uccisione gravemente contraria alla dignità della persona umana e al rispetto del Dio vivente, suo creatore. Quindi si ritiene che questa assunzione della eutanasia non sia compatibile con la dignità della persona creata da Dio. L'errore di giudizio nel quale si può essere incorsi in buona fede, è chiaro la differenza dall'omicidio, no? L'omicidio è l'uccisione di una persona innocente, di una persona che è in salute. Qui di per sé l'eliminazione della vita avviene per impedire che l'altro soffra troppo. Benché si possa essere in questa disposizione, l'errore non muta la natura di quest'atto omicida, sempre da condannare e da escludere. Diciamo, la Chiesa ragiona così: un conto è togliere il dolore, un conto è togliere la vita. Allora, se per togliere il dolore io ti tolgo la vita, questo non funziona. Bisognerà togliere il dolore, quello sì, e vedremo qual è la strada percorsa. Il criterio per evitare l'accanimento terapeutico senza entrare nell'eutanasia qual è? È questo criterio cosiddetto della proporzionalità. Proporzione, la bilancia. Allora, si potranno valutare bene i mezzi, cioè quanto si intende fare o non fare, mettendo a confronto su un piatto della bilancia il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di rischio, le spese necessarie, le possibilità di applicazione su un piatto della bilancia e sull'altro cosa ci mettiamo? Il risultato che ci si può aspettare. Badate bene, l'ho segnalato, vedete alcune parole in rosso per attirare l'attenzione, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e morali. Vuol dire che il calcolo non lo si fa in generale, ma lo si fa tenuto conto della persona, perché nessuna persona è identica a un'altra. Del resto anche i medici, no, è bene che hai il protocollo, però poi devi guardare il volto dell'ammalato, perché il protocollo può funzionare in un caso ma non può funzionare in un altro, quindi bisognerà tener conto, qui si dice, delle forze fisiche e anche morali, quanto un paziente è in grado di sopportare. E allora ecco qui la via che viene privilegiata, le cure palliative. L'uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla dignità della persona, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma prevista e tollerata come inevitabile. Cioè, il dolore è bene toglierlo. L'idea che occorre patire o soffrire non corrisponde all'insegnamento della Chiesa. Si fa tutto il possibile perché una persona possa essere sollevata dal dolore. Questa è una forma della cura che va privilegiata. Anche se dovesse succedere che questa somministrazione, supponiamo che sia la morfina, dovesse accelerare la morte. Di per sé poi ho saputo recentemente di studi che mostravano come addirittura in taluni casi aumenta il tempo di vita, cioè non lo sottrae, però se anche dovesse abbreviare, questo non è contro, diciamo, la dignità della persona. E poi ecco cosa leggete nel Catechismo: le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità, dell'amore disinteressato. A questo titolo devono essere incoraggiati. In Italia la cultura delle cure palliative adesso sta prendendo più piede, ma ad esempio l'hospice, che è uno dei luoghi deputati, peraltro di grande qualità normalmente, non solo professionale ma anche umana, sono molto più diffusi all'estero che in Italia ancora, perché l'idea, no, che quello è il luogo dove insomma si va a morire. In realtà, per chi ha fatto esperienza, conosco tante persone e famiglie, si rivela come un luogo veramente di grande cura e di sollievo per tutti, pur nel dramma, non è che stiamo parlando della nascita, o meno vedremo, stiamo parlando della morte terrena. E le cure normali? Cioè le cure normali sono quelle intese come l'alimentazione, l'idratazione, evidentemente l'igiene, quelle cose. La somministrazione di cibo e acqua, anche per vie artificiali, è in linea di principio un mezzo ordinario e proporzionato per la conservazione della vita. Essa è quindi obbligatoria, data da bere, data da mangiare, nella misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria, che consiste nel procurare idratazione e nutrimento. In tal modo si evitano le sofferenze e la morte dovute all'appunto all'assenza di cibo o di acqua. Anche lì, vedete, vi ho segnato in rosso delle parole. L'insegnamento della Chiesa non dice che, dice che è obbligatorio queste cure sempre, sino alla fine, ma in relazione ancora una volta a colui che le riceve. Perché c'è un momento, questo da sempre, no? Che il medico dice smettete di dar da mangiare, perché anche il cibo a quel punto diventa una forma che va contro la persona. Dico questo per evitare quelle posizioni che in nome di un principio si dimenticano della persona rispetto al quale i principi devono essere fatti valere. Questa cura personale è sempre presente. Detto ciò, sentite un po' cosa si dice in uno dei documenti di riferimento. In molti casi la complessità delle situazioni può essere tale da far sorgere dei dubbi sul modo di applicare i principi della morale. E questo è più frequente di quanto non si immagina. Prendere delle decisioni allora spetterà in ultima analisi alla coscienza del malato. Poi dice o delle persone qualificate per parlare a nome suo, oppure anche dei medici alla luce degli obblighi morali dei diversi aspetti del caso. Diciamo, in linea di importanza, prima evidentemente al malato, laddove la coscienza del malato non ci fosse più, chi tocca, chi ce lo ha direttamente in cura. Qui più che vedere un'opposizione vedrei una relazione, cioè la decisione buona la si prende quando la si condivide paziente, familiari e medici, perché ciascuno offre un elemento, degli elementi per poter meglio decidere. Però notate quanto si confida sulla coscienza della persona, che tenuto presente tutto quello che abbiamo detto, però poi solo lei è in grado di dire no, è giunto il momento o meno. Ciò detto, recentemente Papa Francesco, che siamo nel 2017, scriveva così: nella complessità dovuta all'incidenza dei tanti fattori che abbiamo visto, ma anche sulla cultura della medicina in generale, occorre dunque tenere in assoluta evidenza questo comandamento supremo, è molto solenne l'affermazione che usa, vedete, della prossimità responsabile, come chiaramente appare nella pagina del Samaritano, l'ultimo documento che è stato scritto dalla congregazione ma sotto Francesco ed è dedicato a questo tema, è proprio Samaritanus Bonus, è intitolato così, tratta di tutti questi temi. Si potrebbe dire che l'imperativo categorico è di non abbandonare mai il malato. Non sempre si può guarire, ma sempre si può curare. Sempre, sino alla fine, la cura dovrà adattarsi a quel tratto di vita ultimo che sta per essere vissuto, ma non c'è mai una malattia, diciamo così, incurabile. Inguaribile sì, ma non incurabile. Concludo, cari fratelli e sorelle, citando questo testo che, come vedete, è del Cardinal Martini. Sapete che lui ha avuto il Parkinson ed è morto per il Parkinson e in stadio avanzato, cioè quando ha preso le funzioni respiratorie, lui ha chiesto di essere sedato profondamente, cioè di perdere la coscienza, no? C'è un momento in cui... Ma vi cito questo che è un commento che lui ha fatto al pensiero alla morte di Paolo VI, che è un famoso testo, lo potete trovare anche online. Paolo VI, nella sua profondità, aveva scritto questo pensiero alla morte. Martini, commentandolo, dice: «Mi sono più volte lamentato col Signore perché morendo non ha tolto a noi la necessità di morire. Sarebbe stato così bello poter dire: Gesù ha affrontato la morte anche al nostro posto e morti potremmo andare in paradiso per un sentiero fiorito. Invece, Dio ha voluto che passassimo per questo duro calle che è la morte ed entrassimo nell'oscurità che fa sempre un po' paura. Mi sono rapacificato col pensiero di dover morire quando ho compreso che senza la morte non arriveremmo mai a fare un atto di piena fiducia in Dio. Di fatto, in ogni scelta impegnativa abbiamo sempre delle uscite di sicurezza, invece la morte ci obbliga a fidarci totalmente di Dio. Ciò che ci attende dopo la morte è un mistero che richiede da parte nostra un affidamento totale. Desideriamo essere con Gesù e questo nostro desiderio lo esprimiamo a occhi chiusi alla cieca, mettendoci tutto nelle sue mani». Leggendo questo testo mi sembrava evidente l'analogia tra la morte e la nascita. In fondo un bambino, no? Quando nasce com'è? Tutti noi non abbiamo consapevolezza, eppure il parto è veramente traumatico, no? Anzi, il fuoriuscire da quel luogo di beatitudine che è il grembo materno è un andare incontro all'ignoto. No, il bambino si mette come i pugnetti sugli occhi e bene, va. E questo però, capite, è molto significativo per dei cristiani, perché questa è la chiave di lettura per il loro morire. Questo è l'aspetto che manca di più attualmente nella comprensione della vita cristiana. Abbiamo molto rimosso il tema della morte, consegnato sostanzialmente alla medicina, ma forse abbiamo perso, o non abbiamo più così evidente, l'idea che la morte di fatto è la nascita per i cristiani, è il secondo parto. Uno lo viviamo passando dal grembo alla vita terrena e l'altro dalla vita terrena alla vita eterna, che è la vita piena, compiuta, realizzata. Ecco, mi sembra che questo atteggiamento dovremmo recuperarlo, perché potrebbe illuminare anche delle scelte di fine vita che sembrano solo questioni di tecnica. Mi permetto di concludere, se me lo concedete, ma con una piccola, diciamo, racconto biografico legato a mio padre, che 10 anni fa, esattamente in questi giorni, mancava. Lui era dializzato da 13 anni, faceva la dialisi 3 volte alla settimana, poi ha avuto altre operazioni, tumore e così via, e quindi dopo 13 anni, a 85 anni ormai, era piuttosto schibrato, è entrato in sala operatoria non so quante volte, no? Sempre lottando, come si dice. A un certo punto si comincia una cancrena al piede. Allora i medici dicono: qui noi dobbiamo intervenire, amputando per adesso alcune dita, ma si sa. Però i medici erano di questa opinione, no? Dice: noi non riteniamo che, insomma, sia conclusa la cosa. Possiamo andare davanti, certo non sappiamo, un mese, dei mesi, chi lo sa. Mio padre, allora, in famiglia, mi guarda e dice: senti, io penso che sia giunto il momento di dire basta. E non lo dico contro la vita, lo dico perché riterrei che a questo punto, ecco, io sono arrivato, insomma, dove potevo, adesso è il momento di andare. Non è che vado chissà dove, vado dove credo di andare. Quindi dimmi un po' tu, no? Mi ci sei anche un prete, ti occupi anche di queste cose, voglio sentire il tuo parere e voglio sentire anche poi la mamma, io non so, ma voglio sentirvi, perché non vorrei, la sua preoccupazione è non vorrei dare l'impressione ai miei nipoti di non dare un buon esempio. Abbiamo condiviso questa scelta e io ritenevo, per come lo conoscevo, di dire sì, credo che questo tuo dire basta sia proprio legato all'aver percepito che questo è il momento. Siamo andati dai medici e allora il medico si trova davanti a questa scelta e dice io smetto di fare la dialisi perché non si poteva andare avanti a farla con chi lo si operava o meno. Finisce, allora il medico mi dice adesso esca lei, io esco fuori perché voglio sentire suo padre direttamente, mio padre esce un po' amareggiato perché dice proprio questo medico che era il suo medico del cuore, che l'aveva curato da 13 anni, si aspettava a mio padre un po' di comprensione, ma dice ma insomma, invece il medico molto serio dice no, io non sono d'accordo con quello che lei farà se firma, allora io rientro, mio padre firma, andiamo a casa, dopo una settimana mio papà è morto. Assistito con della morfina perché c'erano delle fasi finali, però mia sorella va a ringraziare i medici una settimana o due dopo e cosa gli dice questo medico? Dice guarda adesso posso dirlo, ho proprio condiviso la scelta di suo padre ma non potevo dirlo perché sa in 30 anni di pratica medica mi è capitato due volte solo e normalmente che cosa succede? Succede che eventualmente i parenti, se io dovessi non fare tutto il possibile, talvolta mi sembra ormai eccessivo rispetto a persone non essere prese, no? Portate in ospedale, fai la dialisi, torna a casa, praticamente vivono per fare la dialisi, non è più la dialisi che li fa vivere, però se non dovessi far così, sa, le denunce fioccano. Ecco, questo mi ha dato un po', l'ho raccontato, una cosa un po' colta sul vivo, un po' una nostra cultura, ecco, in cui, se volete, un po' la responsabilità la si scarica, no? Cioè, come dire, i parenti dicono, tocca i medici dicono, ma io... E alla fine, spesso, chi resta sulla croce è lui, il paziente, no? Mi è capitato anche, adesso non so... Forse no, dal sacerdote di essere richiesto di andare in famiglia per, perché sta morendo e entro dentro e gli dicono però non gli dica che sta morendo e dico ma insomma mi avete chiamato e no perché poi si spaventa poi non vorremmo cioè, allora io entro, questo mi è capitato più di una volta, mi siedo e dico sono venuto a salutarti o salutare come va, dice non dir niente di niente, ma io lo so che sto morendo. Guardate, c'è oggi una solitudine che è legata in fondo al bene, no? Ciascuno sembrerebbe che vuol fare il bene dell'altro, o ciascuno forse ha paura di entrare, ad esempio, a dover piangere insieme. Eppure, laddove questo è avvenuto, io ho constatato esperienze di grande amore, di grande intimità. Dove si è osato anche affrontare, ecco, invece che rimuovere. Concludo proprio, ecco, mi sembra che sia un po' questo oggi che manca, un po' troppo una cultura che si è spostata verso la rimozione, no? Forse veniamo da un passato in cui la morte era molto anche presentata in termini cupi, in termini... Però forse ogni epoca deve un po' correggersi e mi chiedo se i cristiani non abbiano a disposizione una buona possibilità di guardare a questo non come il momento peggiore, certo il momento drammatico, ma il momento di una nascita al cielo. Ecco, finiamo così.
Io come ci penso nella vita, nel senso
io sto vivendo un momento particolare come madre è sembrata in casa per i poveri e vedo molte situazioni in questo ambiente del parola dell'hospice ma anche la casa di riposo diciamo che è un parcheggio perché si sa che di lì salvo casi strani, non si dice. E allora, leggendo questa frase che diceva il Cardinal Martini sulla fiducia, cioè a questo punto noi dobbiamo dare un affidamento totale a Dio. E io dico, noi, almeno, io magari sono cristiano non proprio così, però noto anche nelle altre persone che incontro adesso in casa di riposo, nonostante tutte parlino di Gesù, della fede di tutto quanto, hanno questa tremenda paura di morire. Eppure uno dice, vabbè, ma di morire è un bel passaggio, si va finalmente dove dovremmo essere, dove si sta meglio, dove è. Eppure c'è questa paura. Quando arriva il momento ci si arrampica sui vetri, pur di stare qui, anche con tutta la sofferenza che c'è intorno. E è una cosa che io noto adesso, frequentando un po' l'ambiente, sentendo anche queste persone, addirittura una signora mi diceva un giorno, in dialetto, perché lo dico in italiano, diceva, lei era cieca, sorda, comunque mi diceva, non riusciva a capire, questa signora diceva, ma come mai Gesù queste cose non le ha passate? Lui ha tribolato un giorno solo e non ha neanche curato i suoi genitori perché erano diventati vecchi. Era una strana frase, però tutto sommato rappresenta un'idea. Cioè forse anche a me, ad esempio, pesa molto il fatto, tutti dicono, beh, ma la vecchiaia è un periodo nuovo, l'anzianità, bisogna affrontare in un modo diverso, è un'opportunità anche quella, viviamola bene. Però io vedo, e se ne immagino comunque, lo sento già anch'io, tutto sommato, questo decadere lento, che poi porterà comunque alla fine, lo trovo un po' umiliante per l'essere umano. Quell'accorgersi di non poter fare più questo, di non poter più capire quello, di essere accompagnato, come dicevano San Pietro, dove non vogliono più ti arriveranno, dove ci porteranno dove vogliono loro, e non vogliono più. Cioè, a me questa cosa è sempre pesante, cioè nel senso adesso pensandoci dico, perché deve finire così? Capisco che siamo umani, dobbiamo morire in qualche modo, però io ritengo umiliante la fine della vita sotto certi punti di vista, quando uno si rende conto pian piano che non è più quello di te.
Lo è. Da questo punto di vista io penserei noi, per interpretare cristianamente, non possiamo che passare da Gesù. Gesù non ha vissuto la morte, al di là della forma violenta di non decadimento o meno, non l'ha vissuta senza angoscia. E se notate, allora, non è tanto immaginare che se noi adesso ci prospettiamo, allora andiamo per un sentiero fiorito, no. Però ha anche mostrato qual è la modalità. L'angoscia c'è, ma va affidata. Ecco, riterrei che occorre, a mio giudizio, riguadagnare anche però una prospettiva dell'aldilà che noi non abbiamo più nell'orizzonte. Guardate, una volta si predicavano i nuovissimi, credo, forse, no, la mia generazione l'ho un po' perduti. Che vuol dire là di là, cioè, perché la prospettiva, se non altro, per dei cristiani è assolutamente, è quello che fa la differenza, no? Paolo stesso dice, se noi non credessimo nella resurrezione, siamo da compatire più degli altri. Quindi per dire che è rilevante riguadagnare anche questa prospettiva. Detto ciò, però, non è che noi possiamo esimerci, almeno leggendo proprio la vicenda di Gesù, da quell'aspetto di angoscia, di paura, che abita questo transito. Poi, per la verità, per quella che è la mia esperienza, anche qui è molto singolare la disposizione. Ho visto persone che non avrei mai detto, che hanno affrontato la morte con grande serenità. E persone anche che drammaticamente la vivevano, mamme giovani che se ne andavano e lasciavano poi bambini piccoli, cioè queste sono credo le forme più dure, no? Cioè quella della mamma o del papà che vanno quando hanno i bambini piccoli, credo che molti di voi hanno la paura che si ha. Eppure ho visto persone che dici, ma com'è possibile? Così come ho visto altre persone che sembravano molto più capaci di affrontare, magari anche qualche consacrato, che invece arriva lì e la mia amica oncologa mi diceva, sai, mi stupisco, lei si occupa del tumore al seno delle donne. Dice, sai, non è credente, dice, però pensavo che le suore fossero molto più coraggiose. Mi aspettavo, no, nella mia poca conoscenza, che dico queste suore arriveranno, e invece, adesso non è per dirlo, non tutte le suore sono lì, però è quel molto anche singolare il modo di, no, come si nasce ciascuno un po', una nascita è sempre diversa dall'altra, anche la morte. Tuttavia penso che l'aiutarsi insieme, questo fa un po' la differenza spesso.
Io voglio dire una cosa. Perché rispetto a quello che lei diceva delle cure palliative, no? Dico con la mia esperienza, io sono una dottoressa, sono una ginecologa, quindi faccio nascere i bambini, però a volte le cose vanno male, no? Ecco, quello che noi abbiamo un po' sperimentato nella nostra esperienza è questo, che è come se questa cosa delle cure palliative fosse un po' una terza via. Cioè, non è che c'è o faccio una cosa o faccio un'altra, no? La palliazione a volte è un'offerta che si può fare, che ha delle caratteristiche per cui la gente accetta che le cose vadano così. E quindi questo, io mi ricordo che per esempio nel mio compito di medico è proprio anche a volte offrire un'altra opportunità. Penso che questo possa valere anche nelle relazioni umane, no? Perché tante volte è come se noi stessi non siamo disposti a stare di fianco alla sofferenza di un altro. Questo è effettivamente un tema molto complicato da sostenere. Adesso io lo dico per me stessa, perché in questo momento non è, però penso che vorrei qualcuno che questa cosa la facesse, ecco, con me, cioè che in qualche modo fosse disposto ad andare fino in fondo, mentre a volte, tante volte si tace. Il tema è un tema taciuto, non condiviso, non espresso fino in fondo. Non si parla della morte, insomma, alla fine della vita. Tante volte non se ne parla.
O se volete, non uso il microfono, tanto mi sentite. Sì. Ah, cosa c'è? No. Ah, vabbè.
Noi siamo in una società che la morte la vede continuamente. Pensate alle immagini televisive. Sia le immagini spettacolari, sia le immagini reali, che sono però una forma anche questa di spettacolizzazione, no? Guardate adesso le guerre e così via. Ma non parliamo mai della nostra morte. Come dire, si parla della morte, ma è come una morte messa a distanza, no? Non riguarda. Mentre quando entriamo, facevo prima degli esempi anche di carattere familiare, penso adesso al di là di qualche caso particolare, però abbastanza diffusa questa modalità della nonna, che chiede veramente a chi accompagna, ad esempio, di accettare anche l'impotenza. In fondo l'altro non ti chiede, per quel che io ho imparato, se non di poter dirsi. Vedete, ci sono stati ammalati che mi dicevano: ma io posso dire che non ce la faccio più, almeno con te mi lasci dire questa cosa? Perché qui tutti, appena dico non ce la faccio più, dico dai su, no, no, dai che ce la fai, ma no, lasciati andare. Perché uno non può dire quello che sta, questo è l'arte, che non chiede di per sé nessuna parola. In fondo veramente morire ciascuno lo fa da solo, come nascere. Però è interessante che questo orbitare, adesso non riesco a citarvi una bella poesia di David Maria Turoldo, che ha scritto quando ha scoperto di avere il tumore all'addome che poi lo ha portato alla morte, però dice: quando ho saputo quella notizia ho detto bene, entriamo in orbita. Qui si comincia, no? Inizia un viaggio che ti sconvolge sotto il profilo corporeo, perché tu perdi il controllo delle tue, sotto il profilo psicologico, sotto il profilo relazionale, perché gli altri cominciano, capisci che qualcosa cambia. Ecco, dico, in questo orbitare che è inevitabile che ciascuno fa, è importante che qualcuno, c'è un gesto molto interessante, tenga la mano. Nient'altro. Però il poter, come dice Paolo, piangere con chi piangere, ridere con chi ridere, cioè, ecco, questo consentire, certo, per poterlo fare bisogna fare i conti con se stessi, perché, come dire, il rimuovere la morte dell'altro è anche rimuovere la propria. Mi diceva, era, lui è stato anche presidente italiano, credo, delle cure palliative, era nell'ASL di Garbagnate, dove c'era un centro consistente, una delle prime ASL che si è attivata sia per l'hospice, sia per le cure palliative domiciliari. Parlando con lui diceva, sai, io sono un oncologo pentito, si definiva così, e comprendo i miei colleghi, perché l'idea del medico è quella che tu devi far di tutto, cioè tu devi far fronte alla malattia, e quando arriva il momento in cui non c'è più niente da fare, è una sorta di fallimento, cioè, no? Ecco, è un'altra idea quella di dire, ma un medico può curare per accompagnare alla morte? Io mi ricordo, perché andavo agli impianti in parrocchia, quindi frequentavo abbastanza anche l'hospice, dicevo, ho visto arrivare delle persone, mi dicevo, me le hanno portate qui adesso, dopo aver insistito con una serie di ancora tentativi di bloccare un avanzamento che era inevitabile. Forse se fosse arrivata qui 15 giorni fa, questa persona non avrebbe vissuto quello che in questi 15 giorni ha vissuto. Ecco, però credo che anche il mondo medico, cioè sotto il profilo, almeno questa era la testimonianza sua, io non sono medico, dire qui c'è un cambio anche talvolta di prospettiva rispetto a quello che io sono tenuto a fare, no?
Parlando di questo, chissà perché si parla sempre di un'esperienza che comunque si è vissuta, perché bene o male tutti ci stiamo, siamo passati da lì. Quello che è stata un'esperienza mia personale e che mi fa dire quanto è importante la condivisione di più persone intorno a questa persona che sta finendo la sua vita. Cioè non restare uno da soli, ma riuscire a condividerlo con altri fa meno paura, anche se è faticosissimo, perché ci si trova di fronte al fatto che sei impotente, perché a un certo punto non c'è più niente da fare, e questa cosa non è che va giù bene, no? Nello stesso tempo l'altro che sta finendo la vita ti coinvolge tantissimo, non solo per gli affetti che hai, no? Però perché tu pensi alla tua. Ma per me è stato così, cioè guardando uno diceva, la prossima volta lì ci sto io, ci sarà un momento in cui ci sarò io. E quindi ti fa riflettere tantissimo, cioè l'esperienza faticosissima, dolorosissima, passata, io comunque la reputo una grazia, perché mi ha permesso di riflettere sulla mia. Non so se ci sono ancora arrivata, forse no, sicuramente no, però mi ha permesso di riflettere su questo. E devo ringraziare le persone che intorno a me hanno condiviso questa cosa, medico compreso, perché questo è stata, come dire, meno dolorosa perché è condivisa. Quindi credo che la cosa importantissima di fronte a una situazione di morte sia la solidarietà, la condivisione, l'essere lì insieme e non da soli. Perché è vero che si muore da soli, ma se intorno ci sono queste persone è tutta un'altra cosa. Ma anche per le persone che vivono poi il distacco.
E sì, si nasce da soli, però giustamente c'è una madre, c'è un'ostetrica mediamente. Forse c'è un romanzo che è Narciso e Boccadoro, credo si concluda così, di Hermann Hesse, in cui dice non si nasce e non si muore senza una madre, cioè senza una presenza materna. E questo sì.
Avevo in mente anche questa cosa, scusi, quello della nascita e della morte, senza una madre ma senza delle mani, perché quando un bambino nasce ci sono delle mani che lo prendono, perché sennò cade in un abisso, e quando si muore se c'è una mano che ci prende, quindi c'è sempre una mano in qualche modo nella nostra vita.
Sì, compenso questa attenzione che la presenza chiede intimità e discrezione. Talvolta non si creano quelle forme in cui il contesto è quello di chi non è sufficientemente discreto e quindi no, si creano voci al di fuori, cos'è? Questo è proprio inadatto e anche... Però certamente, qui credo che la nostra cultura, attingendo insomma anche alla fede cristiana, possa aiutare a andare in questa logica, come si vive la morte. Una volta, penso anche negli esercizi spirituali, ma Sant'Alfonso Maria de Liguori ha scritto questo testo Apparecchio alla morte, cioè che era la forma con cui si preparava. No, si educava anche così, cioè forse c'è anche questo da dire: noi siamo in una situazione nuova nell'umanità in cui la morte sembrerebbe non essere naturale, no? Cioè fino a che non hai 90 anni se muori è una tragedia. Pensate, all'inizio del Novecento già la morte era legata alla nascita, c'erano tutte le morti delle madri stesse, dei bambini, quanti, e quindi in qualche modo era più presente nella vita, così come in altre culture. Pensate ancora, i continenti africani così via, no, non è che ha l'idea di vivere, dice, ma può essere che continuiamo a vivere, ma può essere che domani non ci sono più. Ecco, da noi si è creata una situazione tale per cui invece è scontato che noi viviamo, cioè se si arriva alla prima cosa, no? Fino a che non si giunge all'età. E quindi questo in qualche modo, ecco, rende meno facile forse, o più difficile l'impatto con la morte stessa. Prego.
Di questo appunto mi veniva in mente rispetto a come era la nostra società di qualche tempo fa. Sì, c'era una maggiore accettazione, ma penso anche delle situazioni di grave disabilità, per esempio. Cioè, esistevano e era normale. Adesso, appunto, nella nostra società, con questo... con questa idea che comunque la vita deve essere sempre nel pieno delle nostre possibilità fisiche, mentali, eccetera, anche le situazioni di grave disabilità, per esempio, o persone con non più coscienza, cioè non vengono più accettate, perché tutto deve essere perfetto. Cioè, ci sono tante cure per migliorare la vita, però queste vite, in qualche caso, sembrano non essere degne di essere vissute. Cioè, vedo un po' questa contraddizione. Poi da parte nostra, come cristiani, diciamo, no, ogni vita è degna di essere vissuta perché è comunque un dono di Dio. Capisco che poi in qualche caso sia difficile accettare, cioè vederci un dono di Dio in una situazione molto grave. Per cui ecco, la morte è lontana, la morte o la grave malattia, quando stiamo bene, non non ci coinvolgono, deve essere tutto bello, tutto, dobbiamo essere sempre fisicamente, mentalmente a posto. Continua questa riflessione.
Grazie.
Eh sì. Siamo in questa. Beh, insomma, ogni epoca ha i suoi punti di forza, i suoi punti. Poi credo veramente, soprattutto in riferimento al tema della malattia e della morte, è bene sempre non diventare come gli amici di Giobbe. Non so, nel libro di Giobbe, lui a un certo punto si ammala gravemente, cioè perde tutto, no? Era l'uomo più sapiente e anche più benestante dell'Oriente, perde tutto, disgrazie economiche, familiari e poi anche la malattia mortale. Arrivano questi tre amici, cominciano di nuovo a, no? Occuparlo, parlano per 38 capitoli, continuano a parlare, poi ne arriva anche un quarto, finché Giobbe, che è conosciuto come paziente, in realtà, no, dicono, lui è proprio impaziente, cioè lui è continuamente arrabbiato, si scaglia contro questo Dio che non dice niente, ma dice, insomma, ho sempre fatto del bene, finché Dio compare sulla scena e dice agli amici, voi avete detto proprio male, smettete di parlare. Giobbe invece diceva meglio, perché ha vissuto la contraddizione, voi avete cercato di difendere me, cioè Dio, no? Ma questa non è la posizione degli uomini. E credo questo mi ha sempre insegnato, di fronte alle domande che inevitabilmente la malattia e la morte pone, angosce e così via, la posizione che gli umani possono assumere, tutti, compresi i sacerdoti, lo dico per me, che talvolta sono richiesti, no? Dica lei qualcosa. Non è che io posso mettermi qui, parlo col Signore, poi mi giro, dico adesso, no, qualche volta si vuole che veniamo da un po' questa tradizione, diciamo, perché l'uomo del sacro, no, in realtà quello che si può fare, io credo tutti, è quello di mettersi tutti di qua. Ecco, dicendo, io quel che posso fare è con te condividere quello che stai vivendo e affidarlo, lasciando che tu possa dire le domande che vivi tu, l'angoscia, e qui non è che posso mettertela a posto, anche perché sapete, chi è fuori, non è mai in prima persona, e quindi questo diventa proprio stucchevole, no? Cioè è facile, allora un conto è talvolta anche confortare, ma dentro un rapporto in cui tu consenti all'altro di essere quel che è, come dicevo prima, che se in questo momento deve piangere, lascialo piangere. Non impedirgli di vivere quello che sta vivendo. Dentro questo rapporto ci sarà anche un momento in cui dai una parola di incoraggiamento, forza, non lasciate giù, però capite che se la logica è quella invece del dire no, tu devi corrispondere a una certa idea che mi sono fatto, non devi essere disperato, è ancora a beneficio un po' mio, perché la tua disperazione mi costa molto. Questo non vuol dire che sia facile, per nessuno è facile, però un conto è disporsi insieme a percorrere la strada, si sbaglierà anche, sì. Un conto invece è fissarsi nel proprio ruolo, e questo affatica.
Si è parlato di persona, di coscienza, io sono cosciente, per entrare un po' in certe casistiche di queste, sono cosciente della mia situazione, per macchine, eccetera, eccetera, chiedo un intervento diretto che mi si aiuti a fine vita. Sentiamo il parere. La risposta sembra già compresa, però
la riflessione di siamo parlato di coscienza, di persone.
Beh, qui i criteri mi sembra siano quelli, appunto, un conto è che io dica tu devi sottostare alla mia volontà, questo è il tema un po' dell'eutanasia concepita in termini liberali radicali. Il medico è asservito alla mia volontà. Ecco, questo neanche non, la legge non lo consente in Italia. Sapete, ci sono le leggi adesso sulle DAT, dichiarazioni anticipate di trattamento, no? Che uno può fare in anticipo. Neanche lì, cioè, si prospetta questa idea, pur tenendo in considerazione il fatto che un malato decide se essere curato o no, non può essere obbligato, diciamo, a curare. Però un medico, in scienza e coscienza, si dice sua, non è tenuto a corrispondere a qualsiasi tuo desiderio. Perché se tu, supponiamo, vuoi eliminarti, non puoi rendermi complice. Perché anche io dico, beh, insomma, questa tua richiesta la ritengo sproporzionata. Un conto è un altro, no, del dire, valuto che sei giunto a concludere la tua, sei in una fase, diciamo, terminale, e quindi condivido questo aspetto. L'insegnamento della Chiesa va nella logica però di distinguere, cioè un conto è che io ti tolgo la vita per togliere il dolore, un conto è che io ti tolgo il dolore senza toglierti la vita. Ecco, sotto il profilo, diciamo, talvolta della prassi concreta sembrerebbero quisquiglie, sotto il profilo però della simbolica del gesto e soprattutto dell'intenzionalità di quel che facciamo, le cose cambiano. Ecco, cioè un conto è appunto togliere la vita, un conto è togliere il dolore. In questo senso la via privilegiata, secondo le indicazioni, è quella della palliazione. Ecco, questo mi sembrerebbe, quindi uno dice io sono cosciente, senti, ho raffreddore, non ce la faccio più perché non respiro. Per cortesia mi si faccia l'iniezione. Questo non vale in nessuna legislazione, no? Cioè ovunque ci sono dei criteri a cui bisogna corrispondere. Io ritengo, come si è detto prima, ci sono a un certo punto però decisioni che non possono più essere riferite a una legge. Cioè, da un certo punto in poi la decisione non può che essere personale. Certo, possiamo evitare estremi, dicevo, quello che un raffreddore così, ma a un certo punto, faccio l'esempio per tornare a mio padre, c'erano persone in situazioni anche peggiori della sua che assolutamente non volevano sentire parlare di smettere di fare la dialisi e sono andati avanti ancora. Io ritengo, dopo un certo livello, certo, erano tutte persone che facevano la dialisi da 10-15 anni, quindi non erano, no, non provate, però lì ho verificato e ho detto se ritenevo è legittimo l'una e l'altra scelta, perché non posso io imporre oltre un certo grado, direi, sempre non così facile stabilirlo, però capite che ci sono situazioni in cui credo che siano anche possibili scelte diverse. Non mi sentirei di definire l'una eutanasica e l'altra no, perché siamo a livelli ormai di, diciamo, margine molto ristretto in cui tocca a chi è in situazione dire beh, io ritengo di essere giunto, e quindi vivere questo anche come un atto di affidamento, non propriamente come un dire disprezzo la vita, no, mi consegno al Signore.
Quando la persona non è cosciente.
E quando la persona non è cosciente, decide chi è cosciente. È certo. Ma questo lo si fa. Scusate, noi siamo tutti, siamo stati bambini per lungo tempo, abbiamo fatto quello che i nostri genitori decidevano, no? Cioè non è che per curarsi per tutto.
Allora, lei questa sera ci ha parlato di prossimità responsabile e ha sottolineato molto anche in queste ultime risposte la necessità che di fronte ad alcune situazioni, comunque il modo di affrontare la vita è quello molto spesso di, come dire, retrocedere sul proprio fermarsi per riuscire ad accogliere l'altro. Anzi, lasciarsi invadere dall'altro, perché il senso dell'affidamento è appunto questo. E mi veniva in mente allora, a partire dal primo incontro, quando parlavo di fecondità spirituale, fecondità educativa, fecondità culturale. Poi nel secondo ci ha sottolineato come la generatività deve essere la cifra dell'incontro. All'immagine di Cristo con la Chiesa, di quell'amore sponsale. Ecco, tutte queste sollecitazioni, queste parole chiave, diciamo così, con cui ci accompagnate in queste tre, non sono, mi sembra, rivolte a soggetti singoli, ma chiamano anche la responsabilità di soggetti collettivi, la comunità cristiana, la comunità scolastica, la società in genere, il territorio. Ecco, allora quello che vorrei chiedergli, un suggerimento per questa nostra comunità cristiana di Vedano, un suggerimento, una parola chiave, un'attenzione particolare, uno sguardo per essere fecondi, per essere generativi e per vivere questa prossimità responsabile. Una cosa sola.
La ringrazio, mi ha gratificato, mi permetto di dire questo, perché questo suo riassunto mi dà l'idea che, almeno per quella che è stata la mia proposta, abbia colto esattamente i nuclei, quindi mi fa piacere, insomma, grazie. Io non sono in grado di essere così mirato per la vostra comunità, c'è cioè qua il mio compagno che sarà ben più illuminato di me. Vi dico quella che riterrei essere la bussola, che dopo tanti anni, anche ormai di vita e anche di riflessione o meno, mi aiuta sempre a ricentrare e quindi anche a inanellare tutte queste, ed è semplicemente questa parolina, come. Forse vi ricordate che ho proiettato questo il comandamento nuovo di Gesù, che è alla fine della sua vita l'ultima parola che lascia. E lo lascia come comandamento, cioè come bussola per poter orientarsi. Si tratta di vivere ogni situazione così come lui ha amato. Che vuol dire, no? Essere vitalizzanti nei confronti, promuovere la vita dell'altro. Anche quando sta morendo, promuovere la vita, cosa vuol dire? Abbiamo detto, vuol dire consentire a lui di vivere quel transito come lo sta, perché non dimentichiamolo che noi non conosciamo la morte. Nessuno può dire una parola, perché quando la morte arriva noi non ci siamo più, diciamo già gli attivi. Noi conosciamo il morire, e il morire è un verbo, vuol dire che è un modo di vivere, di agire. Tant'è addirittura si parla dell'agonia, agonia vuol dire, in greco vuol dire combattimento, no? Ecco, in questo senso, quel tratto di vita lì, come posso consentire che sia vissuto? Vado in favore della sua vita anche in quel tratto lì, consentendo a lui di raccontarsi, consentendo a lui di piangere, di rassegnarsi o di condividere con me. Ecco, il come, il comandamento nuovo per me resta sempre indicativo, perché vale in qualsiasi relazione. Dare vita agli altri, non sottrarla, non mortificarla, non censurarla, non impedirla, ma consentirla. Questo mi sembra, ecco, vale dal concepimento.
Mi ha fatto una promessa di lasciarmi andare a casa presto, ma al di là delle cose, delle conclusioni, io ritengo che queste tre serate, e lo dirò tutte e tre le volte, siano serate buone per noi, perché andiamo a casa con qualche intuizione in più, e non solo qualche, ma andiamo a casa, adesso non sto guardando le vostre facce. Non riesco a entrare in questo cervello, non sono tutto, ma con tante domande in più. su noi, sugli altri, sulla vita. E penso, ho sempre pensato che la formazione degli adulti debba essere anche questa cosa qui. Mandare a casa, concludere gli incontri con la gente che dice adesso non fermiamoci, perché pensare e andare avanti con la riflessione è una cosa buona per l'altro. Grazie, magari ti sfrutteremo ancora negli anni futuri, possibilmente
finché avrò vita, sì. Perché ormai l'età va su, eh. Certo. Una volta eravamo giovani.
Quindi lo ringraziamo, con un applauso.
Grazie.
Da punto di vista affettivo, io ricordo un suo gesto, siamo andati a seminario insieme, io perché ero meno di me, e abbiamo fatto il corso propedeutico insieme, eravamo in 12, proprio vicini, non c'erano neanche le camere, ricordo quegli anni, molto particolare, e facevamo abbiamo fatto degli incontri anche con il cardinal Martini per una volta, e noi eravamo abbastanza preoccupati, il cardinal Martini è abbastanza legnoso, lui ha risolto il problema con un abbraccio, quella volta me la ricordo benissimo, eravamo a Saronno,
tu hai risolto
questa cosa abbracciando Martini e lui si era un po' sciolto, e quindi questo penso che sia una delle cose belle da dirci, che a volte si affrontano anche i problemi della vita così. Grazie, alla prossima.
Buonanotte a tutti.